08 gennaio 2019. Una firma cerebrale della monogamia. La monogamia, un comportamento sociale molto complesso, si è evoluta indipendentemente in epoche diverse in specie molto differenti, ma ogni volta è stato modificato allo stesso modo il livello di attività nel cervello degli stessi gruppi di geni. In tutte le specie di vertebrati l'evoluzione della monogamia è legata agli stessi cambiamenti nei profili di espressione degli stessi geni, o più precisamente dei geni omologhi, benché il comportamento si sia evoluto più volte in modo indipendente in specie filogeneticamente molto distanti e in epoche differenti. A scoprirlo è stato un gruppo internazionale di ricercatori diretti da Rebecca L. Young e Hans A. Hoffman dell'Università del Texas ad Austin, che firmano un articolo sui Proceedings of the National Academy of Science. La monogamia è un comportamento sociale estremamente complesso, caratterizzato da un legame di coppia che dura almeno una stagione degli amori, da una maggiore difesa territoriale e spesso da cure parentali da parte di entrambi i genitori. È noto da tempo che la monogamia è correlata a chiari cambiamenti nell'espressione dei geni che codificano per gli ormoni vasopressina e ossitocina, anche se la varietà delle differenze comportamentali rispetto alle specie poligamiche lascia supporre che siano coinvolti molti più geni. Le ricerche sulla monogamia, però, finora si sono basate soprattutto su studi comparativi sulle arvicole della prateria, che sono monogame, e le arvicole di montagna, che sono invece poligame, ma il comportamento si manifesta in molte specie di vertebrati e finora non si sapeva quasi nulla sui meccanismi che hanno portato alla sua evoluzione. Young e colleghi hanno preso in esame 5 coppie di specie strettamente correlate, ciascuna delle quali formata da una specie monogama e una non monogama, per confrontarne i profili di espressione genica nelle aree cerebrali dei geni omologhi, ossia di quei geni che in specie e generi diversi svolgono funzioni corrispondenti. Avendo considerato specie appartenenti a 4 classi animali differenti, 2 coppie di mammiferi, una di uccelli, una di anfibi e una di pesci, ha detto la Young, il nostro studio si estende su 450 milioni di anni di evoluzione, che è il tempo che ci separa da quando tutte queste specie hanno condiviso un antenato comune. L'analisi dell'enorme massa dei dati, che ha richiesto uno specifico software, e il ricorso al sistema di supercomputer Wrangler del Texas Advanced Computing Center, uno dei più avanzati al mondo, ha permesso di identificare 23 gruppi di geni associati alla monogamia nei vertebrati e di rilevare che in ognuno dei casi esaminati il passaggio al comportamento monogamo è caratterizzato dalle modificazioni nel loro profilo di espressione. Più in particolare, i ricercatori hanno riscontrato che rispetto alle specie non monogame, in quelle monogame appare sistematicamente aumentata l'attività di 24 geni correlati alla produzione di sinapsi, all'apprendimento e alla memoria, caratteristiche che secondo gli autori sono probabilmente associate a un aumento della plasticità neuronale generale. 09 gennaio 2019. Scoperto un virus affine a quello di Ebola. Un nuovo virus appartenente alla famiglia dei filovirus, la stessa a cui appartengono i virus di Ebola e di Marburg, è stato identificato in alcuni esemplari di pipistrelli cinesi. Chiamato Mengla, il microorganismo potrebbe essere in grado di fare salti di specie, ma saranno necessari studi ulteriori per valutare il rischio di una sua diffusione. Un nuovo membro della famiglia dei filovirus, alla quale appartengono anche i virus di Ebola e di Marburg, è stato identificato da alcuni microbiologi, che lo hanno isolato in esemplari di pipistrelli del genere Rosettus prelevati nella provincia dello Yunnan, in Cina. Battezzato Mengla, come la contea da cui proviene il virus è descritto in un articolo pubblicato su Nature Microbiology. Il principale serbatoio animale dei filovirus sono i pipistrelli, e per questo motivo lo studio della diversità genetica e della distribuzione geografica dei filovirus ospiti dei pipistrelli è molto importante per la valutazione del rischio e la prevenzione dei focolai, poiché questo tipo di malattia infettiva può colpire la popolazione senza preavviso con conseguenze devastanti, ha spiegato Wang Linfa della Duquesne Medical School a Singapore, coordinatore della ricerca. I filovirus sono infatti fortemente patogeni e possono causare gravi malattie, come le febbri emorragiche provocate da Ebola e Marburg, che nelle ultime epidemie hanno fatto registrare un tasso di mortalità compreso fra il 54 e l'88% nel caso di Ebola e fra l'82 e l'88 per il virus di Marburg. Finora erano noti solo 8 filovirus, 5 appartenenti allo stesso genere di Ebola, 2 dello stesso genere di Marburg e 1 al genere Quevavirus, solo uno dei quali, l'Ebola virus chiamato Reston, si è dimostrato non patogeno per l'essere umano. Il virus di Mengele è geneticamente distinto dagli altri filovirus noti, poiché condivide con essi solo dal 32 al 54% della sua sequenza genetica, e per questo è stato classificato come un genere a sé stante evolutivamente a metà strada fra quello di Ebola e quello di Marburg. Con questi ultimi due il virus di Mengele condivide però importanti caratteristiche funzionali. In particolare, per entrare nelle cellule e causare l'infezione è provvisto dello stesso recettore molecolare di Ebola e Marburg, cioè la proteina chiamata MPK1, e questo lo rende potenzialmente in grado di fare salti di specie. Al momento il virus è stato identificato solo nei pipistrelli Rosettus in Cina, tuttavia verranno effettuate ulteriori ricerche per valutare il rischio di diffusione ad altre specie e per verificare se esistono altri filovirus appartenenti al nuovo genere del virus di Mengele. 09 gennaio 2019. Un'arma demografica contro le zanzare nocive. Un gruppo di ricercatori statunitensi ha scoperto una proteina cruciale per la deposizione delle uova delle zanzare. La sua inibizione porta alla morte degli embrioni e potrebbe rappresentare una potente arma per combattere malattie come la malaria, la febbre dengue o il virus Zika. Far deporre alle femmine uova difettose determinando la morte degli embrioni è la strategia per combattere le malattie trasmesse dalle zanzare adottata da Jun Iso dell'Università dell'Arizona e colleghi in uno studio descritto sulla rivista PLOS ONE. I ricercatori hanno utilizzato per la prima volta un approccio bioinformatico per cercare e identificare geni che sono presenti solo nel genoma delle zanzare. Una volta trovati 40 di questi geni, hanno usato una tecnica detta RNA interference per inibirne la trascrizione operata dal RNA messaggero prima e dopo il pasto di sangue di cui hanno bisogno le femmine per deporre le uova. Nel caso del gene che codifica per EOF1, la manipolazione ha dimostrato di interrompere la formazione dei gusci delle uova e provocare la morte dell'embrione anche per 2 o 3 cicli di deposizione e diversi pasti di sangue consecutivi. Per assicurarsi che l'inibizione della proteina EOF1 non funzionasse solo per le zanzare allevate in laboratorio, i suoi colleghi hanno verificato la metodica anche su un ceppo di zanzare della specie Aedes aegypti raccolte da popolazioni selvatiche, scoprendo che l'effetto sulle uova era del tutto simile. Questo effetto duraturo rende la proteina EOF1 un bersaglio molto attraente per produrre nuovi farmaci, ha spiegato Roger Miesfeld, direttore del laboratorio in cui è stata condotta la ricerca. Anche se rimane da chiarire l'esatta funzione della proteina, gli autori ritengono che si possa aprire una prospettiva interessante per combattere le malattie trasmesse dalle oltre 3500 specie di zanzare in tutti i continenti tranne l'Antartide. Gli inibitori attualmente disponibili per il controllo delle zanzare sono stati utilizzati per così tanto tempo che i parassiti stanno diventando resistenti, ha sottolineato Miesfeld. La nostra idea è di abbattere le loro popolazioni fino a un livello in cui è possibile interrompere il ciclo di trasmissione della malattia tra zanzare ed esseri umani. Una caratteristica fondamentale della metodica di Iso e colleghi è che la proteina è specifica delle zanzare e quindi non danneggia specie utili come per esempio le api. Pensiamo che questa strategia possa avere una possibilità molto più bassa di danneggiare altri organismi rispetto a quella che viene usata oggi, dice Miesfeld. Fin dai tempi del DDT sappiamo che il controllo della popolazione delle zanzare è fondamentale per poter ridurre l'incidenza delle malattie umane. Questo potrebbe essere uno strumento applicabile in futuro sulle zanzariere e in altre aree frequentate dalle zanzare. Tra i portatori di malattie umane si distinguono 3 generi: Aedes, che trasmette il virus della febbre gialla, la dengue, la chikungunya e il virus Zika; Culex trasmette il virus del Nilo occidentale, ormai diffuso anche in diverse regioni dell'Italia; e Anopheles, che trasmette la malaria. I numeri epidemiologici sono tuttora molto preoccupanti, con oltre 500 milioni di persone che nel mondo soffrono di malattie veicolate dagli insetti che si nutrono di sangue e quasi 1 milione di decessi attribuiti alle malattie trasmesse dalle sole zanzare. 09 gennaio 2019. Il pesce che riconosce i volti umani in 3D. Il pesce arciere, una specie tropicale famosa per i getti d'acqua che schizza contro le sue gride, sa riconoscere una faccia anche quando è girata di lato di diversi gradi. La scoperta che un animale privo di corteccia può comunque distinguere un volto umano suggerisce che questa capacità visiva sia più primitiva di quanto si pensa. Di Megan Gannon, fratto scientific American. Kate Newport, zoologa all'Università di Oxford, sospettava che il pesce arciere che stava studiando potesse riconoscerla. Il pesce tropicale, noto per schizzare getti d'acqua contro gli insetti che preda, la seguiva con lo sguardo quando entrava in laboratorio. Nel 2016 la Newport e i suoi colleghi hanno dimostrato che i loro pesci potevano ricordare i volti umani. Li avevano addestrati a schizzare un getto d'acqua alla vista di uno specifico volto computerizzato che identificavano tra il 77 e l'89% delle volte. Ma i ricercatori non sapevano che cosa sarebbe successo se il pesce si fosse trovato di fronte un volto familiare visto da angolazioni differenti. In uno studio illustrato lo scorso novembre su Animal Behavior, ora hanno dimostrato che i pesci possono riconoscere una stessa faccia anche quando è girata di lato di 30, 60 e 90 gradi. Un non banale, gli esperimenti avevano lo scopo di capire in che modo i pesci percepiscono gli oggetti tridimensionali, e le facce sono esempi particolarmente interessanti. Sono oggetti complicati, piuttosto difficili da elaborare anche per computer e persone, e quando li ruoti cambiano in un modo davvero interessante, dice la Newport. Nel caso degli esseri umani, il riconoscimento del volto avviene nella corteccia cerebrale, l'area del cervello che nei mammiferi è responsabile della cognizione superiore. La ricerca della Newport dimostra che un animale privo di corteccia può comunque distinguere un volto umano. Se i pesci sono in grado di svolgere questi visivi davvero complicati con un cervello davvero piccolo, allora forse possiamo trovare diverse soluzioni ingegneristiche per la tecnologia di riconoscimento facciale, dice. I pesci sono più intelligenti di quanto pensa la gente, commenta Vera Schlüssel, zoologa all'Università di Bonn, in Germania, che non è stata coinvolta nello studio. La gente dice sempre che se qualcosa è più antico, è più primitivo. È esattamente il contrario, dice la Schlüssel. Il pesce arciere potrebbe avere un armamentario cerebrale diverso dagli esseri umani, ma è comunque in grado di estrapolare come possono apparire gli oggetti da diverse angolazioni, un'abilità cruciale per la caccia, la navigazione e l'individuazione dei predatori. Il team della Schlüssel e altri gruppi di ricerca hanno evidenziato le capacità visive di altri pesci. Lo squalo bambù grigio Chilostylium griseum può riconoscere le forme e navigare a memoria nei labirinti. La damigella due occhi Pomacentrus amboinensis può distinguere motivi ultravioletti invisibili all'uomo sulle facce di altri pesci, e i pesci angelo Pterophyllum sanno contare. Ora che sappiamo che alcuni pesci ci vedono più chiaramente di quanto pensassimo, forse dovremmo cambiare il modo in cui li vediamo. 10 gennaio 2019. Cosa c'è dietro il persistere della sfiducia nelle vaccinazioni? False notizie allarmistiche possono far crollare rapidamente la fiducia nelle vaccinazioni, ma anche dopo che sono state ampiamente smentite, il ritorno della copertura vaccinale a livelli soddisfacenti è molto lento. Una ricerca ha scoperto che l'andamento della fiducia nei vaccini segue un modello ben noto in fisica, quello del cosiddetto ciclo di isteresi. Tornare a una copertura vaccinale soddisfacente dopo che ha subito un calo è un processo lento e difficile, perché l'andamento della fiducia nella sicurezza delle vaccinazioni segue un modello ben noto in fisica, detto ciclo di isteresi. Il ciclo di isteresi è il fenomeno fisico per cui un sistema reagisce in ritardo all'eliminazione di una forza che agisce su di esso, e quindi continua per un certo tempo a comportarsi come se quella fosse ancora presente. A scoprire il ruolo del ciclo di isteresi nell'atteggiamento delle persone verso le vaccinazioni sono stati due ricercatori del Dartmouth College a Hanover, negli Stati Uniti, Xingrukin e Fengfu, che firmano un articolo sui Proceedings of the Royal Society B. I ricercatori hanno sviluppato il modello analizzando l'andamento delle vaccinazioni della pertosse in Inghilterra e Galles fra il 1978 e il 1992. In seguito al diffondersi di false notizie allarmistiche sugli effetti dei vaccini, il tasso di copertura subì un drammatico crollo, arrivando alla percentuale minima del 30%. Per risalire alla percentuale del 91% ci vollero ben 15 anni, mentre in condizioni normali per colmare una simile differenza di copertura dovrebbe bastare un anno. La ricerca mostra che esperienze insoddisfacenti o errate percezioni negative legate alla vaccinazione influiscono pesantemente sulla tendenza al recupero dei tassi di copertura, bloccando la traiettoria vaccinale, come la chiamano gli addetti ai lavori nel ciclo di isteresi. Secondo gli autori, questo è probabilmente dovuto alle dinamiche di contagio sociale delle paure, particolarmente facili da suscitare quando è coinvolta la salute, che si mostrano spesso molto resistenti all'argomentazione razionale e portano molti a un comportamento all'insegna del non è vero, ma ci credo. Quando si tratta di livelli di vaccinazione, il passato predice il futuro. Questo significa che molte persone soffriranno inutilmente se non troviamo un modo per rompere l'impatto negativo del ciclo di isteresi, ha detto Fu. Il quadro, osservano i ricercatori, si applica anche ad altre vaccinazioni. La copertura della vaccinazione contro il morbillo è aumentata solo gradualmente, ma è ancora insufficiente. Oltre un decennio dopo le famigerate polemiche sulla vaccinazione MMR, la vaccinazione trivalente contro morbillo, parotite e rosolia, e sull'autismo, identificando l'effetto dell'isteresi sulle vaccinazioni, i ricercatori sperano che i responsabili della sanità pubblica possano progettare campagne che aumentino i tassi di vaccinazione volontaria, in particolare promuovendo la vaccinazione come comportamento altruistico approvato dalle norme morali e sociali. 10 gennaio 2019. Il quasar più brillante dell'universo primordiale. Potenti osservatori astronomici sulla Terra e il telescopio spaziale Hubble hanno permesso di rilevare la luce emessa da un quasar quando l'universo aveva meno di 1 miliardo di anni. L'oggetto è il più brillante tra quelli della stessa epoca individuati finora e la sua scoperta suggerisce che la maggior parte di questi antichissimi quasar sia sfuggita alle osservazioni. Gli astronomi lo vedono com'era quando l'universo aveva meno di 1 miliardo di anni. E appare come l'oggetto astronomico più brillante osservato in quell'epoca primordiale, secondo l'articolo pubblicato su Astrophysical Journal Letters da ricercatori che lavorano in alcuni dei più sofisticati telescopi del mondo e con il telescopio spaziale Hubble. La particolarità dell'osservazione ha anche permesso di stabilire che la maggior parte degli oggetti dello stesso tipo sarebbero rimasti finora sconosciuti. J043947.08+163415.7, così è stato battezzato l'oggetto, è un quasar, cioè una sorgente di radiazione elettromagnetica luminosa quanto 600.000 miliardi di stelle come il Sole. La radiazione è prodotta dalla materia che viene inghiottita a un ritmo vertiginoso da un buco nero al centro di una galassia. La straordinaria osservazione del quasar, distante 12,8 miliardi di anni luce dalla Terra, è stata possibile grazie alla fortuita presenza di un oggetto celeste più vicino lungo la direzione di vista, una galassia che si comporta come una lente curvando i raggi di luce, proprio come in una lente ottica. Questo effetto lente è uno dei più peculiari effetti previsti dalla teoria generale della relatività di Albert Einstein. Secondo la relatività generale, le masse deformano il tessuto dello spazio-tempo circostante, così come farebbe una palla da biliardo posata su un lenzuolo fissato alle estremità, influenzando la propagazione della luce nelle vicinanze. L'effetto è particolarmente evidente per le grandi masse del cosmo, come galassie o ammassi di galassie, che deflettono i raggi di luce provenienti da un sorgente lontana, come può essere un quasar. Il risultato è analogo a quello di una lente ottica, la luce della sorgente lontana può essere concentrata oppure può verificarsi una moltiplicazione dell'immagine della sorgente. Nel caso di J043947.08+163415.7 l'effetto di lente gravitazionale ha amplificato la luminosità della sorgente di circa 50 volte, secondo i calcoli degli autori di una collaborazione che ha coinvolto osservatori astronomici sulla Terra situati tutti sul monte Mauna Kea, nelle isole Hawaii, Gemini Observatory, James Clerk Maxwell Telescope, United Kingdom Infrared Telescope e Keck Observatory, e il telescopio spaziale Hubble. Ma quello della lente gravitazionale non è l'unico effetto di distorsione dovuto all'influenza di oggetti presenti lungo la direzione di vista. I quasar molto lontani sono infatti identificati dal loro colore rosso, esito dell'assorbimento operato dal gas intergalattico di alcune particolari lunghezze d'onda della radiazione elettromagnetica emessa da questi oggetti astronomici. Inoltre, il colore di questa stessa radiazione può essere contaminato dalla presenza di una galassia e sembrare più blu. Spesso la diluizione del colore è così intensa che i quasar possono apparire come galassie normali ed essere trascurati dagli studi. Senza questo alto livello di ingrandimento sarebbe impossibile per noi vedere la galassia al cui centro si trova il quasar, ha spiegato Feige Wang, ricercatore dell'Università della California a Santa Barbara, coautore dell'articolo. Siamo anche in grado di cercare il gas attorno al buco nero e studiare quale potrebbe essere l'influenza del buco nero sulla galassia stessa. si tratta di una scoperta sorprendente e importante. Per decenni abbiamo pensato che questi quasar influenzati dall'effetto di lente gravitazionale fossero molto comuni nell'universo primordiale, ma è il primo caso del genere a essere trovato, ha aggiunto Fabio Pacucci della Yale University, che ha osservato J043947.08+163415.7 dal Keck Observatory. Il risultato ci dà un indizio su come cercare quasar fantasma sorgenti che sappiamo esserci. Se fossero davvero numerosi, la nostra idea di ciò che è accaduto subito dopo il Big Bang ne sarebbe rivoluzionata e cambierebbe anche la nostra visione di come questi mostri cosmici hanno incrementato la propria massa, ha concluso Pacucci.